www.radiogio.it e la storia continua. 1936. Rosselli ha un messaggio. Oggi in Spagna, domani in Italia. Il 28 luglio, a Parigi, l'esule antifascista Carlo Rosselli convoca una riunione di esuli dell'Italia. Vi partecipano i comunisti, anarchici, socialisti. Motivo della riunione? Gli avvenimenti di Spagna, dove, dopo un periodo di disordini, è scoppiata la guerra civile. Monarchici, conservatori, falangisti nel nome della vecchia Spagna, dei proprietari terrieri e del cattolicesimo più integralista d'Europa, scendono in lotta aperta contro la Repubblica per abbatterla, annullare risultati elettorali che hanno provocato lo spostamento a sinistra del governo e estirpare il dilagante socialcomunismo. Scrive Carlo Rosselli nel suo giornale Giustizia e Libertà. La rivoluzione spagnola è la nostra rivoluzione. La guerra civile del proletariato di Spagna è guerra di tutto l'antifascismo. Rosselli è primo a capire che la rivoluzione in Spagna è la prima prova della lotta armata antifascista e della prossima guerra mondiale. Organizza la prima colonia italiana di combattenti volontari antifascisti, esuli di composita formazione politica, ma tutti saldamente antifascisti. Luigi Longo, che in Spagna diventa ispettore generale delle Brigate Internazionali col nome di battaglia di Gallo, ricorderà. Entrà in Spagna nella seconda metà dell'agosto del 1936, arrivando in un'automobile da Perpignano. Poi andai a Madrid. Dopo il famoso messaggio in cui Stalin affermava che la lotta del popolo spagnolo era la causa di tutta l'umanità avanzata, io e il compagno André Martí ci accordammo con la direzione del Partito Comunista Spagnolo per formare le Brigate Internazionali e fissammo come centro di raccolta la città di Albacete. E Randolfo Pacciardi, comandante della Brigata Garibaldi. Quando scoppiò la guerra di Spagna, io, espulso dalla Svizzera, mi trovai a Mulhouse, in Francia. Fu lì che mi giunse una lettera di Carlo Rosselli. Passai da Barcellona e feci visita alla colonna Rosselli, organizzata con criteri anarchici. Nessuna gerarchia, nessuna distinzione fra comandante, ufficiale e truppa. Rosselli faceva anche lui la coda per consumare il rancio. Io pensavo invece a realizzare una vera e propria organizzazione militare. E Pietro Nenni, comandante di una compagnia di onore delle Brigate Internazionali, disse: arrivai a Madrid il 4 agosto, dopo una sosta a Barcellona. La guerra civile era appena agli inizi e mostrava il volto di uno sciopero generale. Mentre ero a Madrid, Rosselli a Barcellona lanciò quel motto diventato famoso: oggi in Spagna, domani in Italia. Era l'annuncio della partecipazione italiana alla resistenza popolare spagnola. Ma che cosa succede intanto in Italia? Il 30 luglio 1936 partono dall'aeroporto di Elmas in Sardegna verso il Marocco spagnolo 12 aerei. Sono trimotori da bombardamento S-81 e li comanda il colonnello Ruggero Bonomi. Dal Marocco spagnolo Francisco Franco Bahamonde si appresta a invadere la Spagna e a capitanare il movimento falangista. Da oltre 5 anni Mussolini sostiene i movimenti di destra spagnoli che si ripromettono di abbattere la Repubblica. Adesso sembra giunto il momento di intervenire, ma non certo in maniera ufficiale. La situazione internazionale suggerisce cautela e dopo la campagna di Etiopia e le sanzioni. Infatti, i primi aerei inviati in aiuto di Franco non portano contrassegni. I piloti sono in borghese. Ma quando uno cade in mare e due sono costretti ad atterrare nel Marocco francese, beh, il gioco è scoperto. Non è facile per Mussolini persuadere gli italiani nella necessità di combattere in Spagna a sostegno della causa di Franco. Gli italiani non sanno nulla delle trame intrecciate da anni tra il fascismo e le destre spagnole. Essi sono ancora convinti che il fascismo sia una forza popolare o addirittura proletaria, alternativa al socialismo. Tra gli intellettuali che si definiscono fascisti di sinistra e che più tardi passeranno all'antifascismo, ci sono giovani convinti addirittura che il fascismo si sarebbe schierato a fianco della Repubblica Spagnola contro Franco. Una pubblicazione, subito sequestrata, di giovani fascisti esce con la copertina dedicata agli operai di Spagna, quelli che stanno combattendo contro i falangisti. I gerarchi tuttavia si affannano a spiegare qual è la parte con la quale dobbiamo schierarci. Alleata di Mussolini in questa occasione è la Chiesa. Anche il Vaticano ha un atteggiamento filofranchista, atteggiamento giustificato con la lotta che i repubblicani spagnoli stanno conducendo contro il clero e nella quale non mancano episodi di barbara ferocia. Nelle scuole cattoliche italiane si insegna a pregare per la vittoria di Franco. La propaganda fascista cerca di sottolineare gli atti eroici che hanno per protagonisti i falangisti. Il più famoso di tutti, poi raccontato anche da un celebre film italiano, è l'assedio dell'Alcazar di Toledo. In quella città, 1300 ribelli al governo repubblicano si ritirano nella fortezza di Alcazar, che sorge su un'altura. Ai ribelli si uniscono anche 550 donne e 50 bambini, più alcuni ostaggi. Quel gruppo di ribelli, comandati dal colonnello Moscardò, resiste ai bombardamenti e a ogni intimazione di resa. E quando a Moscardò dicono che suo figlio, Luis, verrà fucilato se egli non si arrenderà entro 10 minuti, il colonnello gli parla per telefono e gli dice: «Se è vero, raccomanda la tua anima a Dio, grida viva la Spagna e muori da eroe». Luis morirà e l'Alcazar verrà liberato dai falangisti il 28 settembre, dopo 2 mesi di assedio. Poco dopo, Francisco Franco sarà proclamato a Burgos capo dello Stato. Qualche settimana prima, in un campo di Viznar, è caduto fucilato dalle avanguardie dei nazionali il poeta celebre Federico García Lorca. Verso la fine dell'anno gli aiuti dell'Italia alle truppe di Franco diventano più concreti, ma la necessità della segretezza e la scarsa disponibilità degli italiani a impegnarsi in questa nuova avventura fanno ricorrere a veri imbrogli. Contingenti imbarcati con la certezza di essere diretti in Etiopia saranno soltanto 2 ore dopo di navigazione che sbarcheranno sulle coste spagnole.